Allora, parliamo di fede questa sera, non sarà molto lungo, ok? Non parlerò tanto, ma vi chiedo di afferrare lo spirito, poi se mio padre sicuramente concluderà alla grande.
Davvero, perché non ho più la Bibbia qua? Perché non ho più?
Andiamo.
Se me la tocca.
Un'altra pagina.
E chi ce la porta?
Sai, i telefoni sono tecnologia. Allora, vorrei leggere, non so quale passo, vabbè, prendiamo Matteo 21. Matteo 21, il versetto 22. Matteo 21, 22. Non è troppo alta sta regina. Ma casomai se vuoi abbassare. E gli abbassa di uno scatto magari. Eventualmente. Matteo 21, 22 dice così. E tutto ciò che chiederete in preghiera, avendo fede, lo otterrete. Sì, mi ha parlato stasera. Luca, ricordati questa data. E tutto ciò che chiederete in preghiera, avendo fede, voi lo otterrete. Andate un attimo in Marco, capitolo 11. Versetto 24 dice così: perciò io vi dico, tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete. Qualche giorno fa, mentre eravamo in viaggio per Palermo, o il lunedì, stavo parlando, Mary è una fonte incredibile di rivelazione, di assorgente. E parecchi dei video che io faccio la mattina sono grazie a quello che riusciamo a parlare durante il giorno, ma cose anche che lei riceve e che poi io sviluppo, quindi io mi prendo tutto il merito, ma in realtà il merito è suo.
Per Dio.
Ho spinto qualcosa, ho spinto il cassetto, vero? Col piede.
Sì.
E è uscito questo discorso molto interessante. Noi non dobbiamo sforzarci di credere in quello che preghiamo, in quello che chiediamo, ma dobbiamo semplicemente chiedere ciò che crediamo. E non è tanto certo, perché in realtà non dobbiamo sforzarci di credere in quello che chiediamo, perché la cosa più naturale sarebbe chiedere ciò che già crediamo. Dice Gesù al versetto in Matteo, quello che abbiamo appena letto, Matteo 21, 22, dice: tutto ciò che chiederete in preghiera, avendo fede, voi lo otterrete. Uno dei più grandi sforzi che si vedono oggi all'interno della Chiesa sono proprio quelli di dover sforzarsi di credere in ciò che si chiede, riducendo così la preghiera e la fede, in questo caso, ad uno sforzo. Se ti stai sforzando di credere in quello che stai chiedendo, smettila di chiedere, perché non lo riceverai.
Cioè, con la certezza.
Perché la fede non è uno sforzo, ma è un dono.
Certo.
Il concetto fondamentale è questo. La fede non è uno sforzo. La fede è un dono. Ok? Ora, Romani 12, il versetto 3, Paolo ci rivela una cosa bellissima. Romani 12, 3. E dice questo: infatti per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha stabilito a ciascuno. Ok? Ha distribuito a ciascuno. Ora, a volte questo versetto è stato frainteso perché dice, vedi, Dio ha dato a ciascuno una misura di fede, quindi tu puoi avere più fede, io meno fede, e questo dipende da Dio, ok? Perché ognuno di noi ha una misura diversa, ma Paolo non sta dicendo questo in realtà. Sta dicendo Paolo che ognuno di noi è nato con una misura di fede, ma Paolo non sta facendo, non sta dicendo questo per la misurazione della fede, sta dicendo che c'è questo dono che Dio ha dato ad ognuno di noi. La fede non appartiene a chi crede in Gesù. Ogni essere umano nasce con la fede e senza neanche rendersene conto nasce e sviluppa la fede nelle cose di tutti i giorni. Ok? Faccio un esempio che può sembrare banale, ma non lo è. Come fai a essere certo che questo tetto non crolla?
Perché ci credi. Ci credi.
Perché in un modo o in un altro ti è stato insegnato che entrare in un appartamento sotto una casa, il tetto non può crollare perché è stato costruito
però
bene.
Non fai sforzo per crederci.
Non fai uno sforzo quando entri a casa e clicchi l'interruttore della luce. Tu neanche sai come funziona l'impianto elettrico, non sai come funziona l'Enel, il contatore, non conosci, non sei un tecnico, non conosci tutta come si forma, come viene formata l'elettricità, quanti volt ci vogliono i watt, eccetera, eccetera. E noi agiamo per fede in migliaia e migliaia di cose durante il giorno. Mia madre è seduta su una poltrona e ci mancherebbe altro che questa poltrona non riesce a reggere il suo peso. Ma chi è che glielo garantisce? Nessuno, ma lei per fede si siede, ok? E la fede è una cosa talmente naturale nelle cose che viviamo giornalmente. Noi infiliamo la chiave dentro nella macchina per accendere. Per noi è normale che la macchina si accenda. Cioè è anormale ed è strano se non si accende la macchina. È vero o no? È normale che si deve... Perché non si accende? Se non si deve, perché non si accende? E ti nervosisci. No? Perché non capisci neanche come funziona la meccanica, non capisci se è un problema meccanico, se è un problema di se ci vuole l'elettrauto, eccetera, eccetera. Ma per fede tu giri la chiave e ti aspetti che la macchina si accenda. Noi non ci rendiamo conto in quante cose noi azioniamo e viviamo per fede, come la fede è naturale per ognuno di noi. La fede non è uno sforzo. Ok? Perché molte persone non intraprendono un'attività commerciale o un'imprenditoriale? Perché non hanno fede, per loro una cosa nuova è una direzione nella quale magari non sono abituati magari a pensare in quella maniera, perché di famiglia si è impiegati, nonno era impiegato, il padre è impiegato, quindi i figli sono impiegati. E quindi la paura di andare ad affrontare la cosa non ti permette di mettere fede in un'iniziativa, ad esempio lavorativa, o i figli, oppure il matrimonio, eccetera, eccetera, perché non ti viene naturale credere quella cosa, ti devi sforzare, ti devi applicare particolarmente. Ora, il concetto è questo. Gesù ci insegna, quando chiedete qualcosa, siate sicuri di avere fede prima. Lo voglio rileggere perché voglio rileggerlo sotto questa luce, questo versetto, Matteo 21, 22. Tutto ciò che chiederete in preghiera, avendo fede, voi lo otterrete. Se stai pregando per qualcosa e ti stai sforzando a crederci, smetti di pregare, perché quella non è fede. È uno sforzo tuo. Ok? La fede deve essere naturale. Se non è naturale, è uno sforzo umano. Ed è questo il motivo per il quale molto spesso, correggetemi se sbaglio, chi ha più anni nella fede, sapete, ci sono sempre le guerre, o più che guerre ci sono, c'è la rincorsa a volte nelle comunità a chi ha più fede, no? Cioè, no, quella ha una fede quando prega, oppure quella non... Fai pregare per lui, perché lui ha fede, lui c'ha molta fede. Mentre Gesù ci ha detto una cosa, se avete fede quanto un... Quanto è grande un granello di seme? Tu l'hai mai visto?
Sabbia.
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 È più piccolo della sabbia. Certo. È quanto la punta di un ago.
È la cosa minima, proprio. Invisibile.
Sì, ma vedi cosa esce fuori.
Se avete fede quanto un granello di senape, voi potete dire a questa montagna, spostati qui e gettati nel mare. Quindi la differenza non sta nella misura di fede.
Solo.
Ma nella naturalezza con la quale tu la usi.
Ma credo.
Qualcuno disse un giorno: non è importante quanto grande è la tua fede, ma quanto è grande l'Iddio nel quale tu credi. Ed ecco perché la fede viaggia sul letto della grazia. Guardate un attimo in Giovanni al capitolo 15.
La fede di Dio.
Giovanni 15, ora lo leggiamo questo, Mariella, che questo è proprio uno dei versetti molto importanti per questa serata. Giovanni 15, il versetto 7, guardate qua, guardate Gesù, quante volte ti sei arrabbiato con Gesù perché rendeva troppo semplici le cose? Vabbè, è troppo facile, e chiedete quello che volete e vi sarà fatto, no? Quante volte ti sei fermato e hai detto... Ma è così semplice. E perché? Perché è così impossibile a volte? Guardate qua, il versetto 7, Giovanni 15, 7. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Qual è la condizione? Se dimorate in me e le... mie parole dimorano in voi. Vedete, la fede vera e genuina è il frutto dell'ascolto della sua voce.
Amen.
Romani 10, 17, leggete, leggiamo. Romani 10, 17. La fede viene dall'udire. La fede non, in realtà significa la fede viene dall'ascoltare. Ok? Nel testo greco la parola non è tanto udire come noi la intendiamo in italiano, ma per noi in italiano sarebbe migliore tradurlo con la fede viene dall'ascoltare, ok? E dall'ascoltare la parola di Cristo. Ora, la fede naturale che si sviluppa nella nostra vita è il prodotto dell'ascolto della sua voce. Correggetemi se sbaglio. Quando Dio ti parla su una cosa, quella non produce in te una fede incrollabile, sì o no? Non è in base agli insegnamenti che hai ricevuto. Non è sulla base di ciò che leggi, e qua vi voglio spiegare. Dio usa mille modi per parlarci, anche la scrittura naturalmente, ed è uno degli strumenti sicuramente che lo Spirito Santo usa più di qualunque altro per poter parlare alle nostre vite. Ma considerate che una volta non c'era la Bibbia. E quindi di quale fede parla la scrittura quando dice la fede viene dall'udire e dall'udire la parola? Di quale parola sta parlando? Non sta parlando della Bibbia naturalmente. La parola di Cristo è la voce dello Spirito Santo nella tua vita. Quando lo Spirito Santo ti parla, e tu sai che quella è la voce di Dio, la tua fede è incrollabile, perché quella fede è il prodotto della parola che è arrivata nel tuo cuore.
Amen.
E quella fede non devi sforzarti di applicarla, perché diventa talmente naturale. Dio mi ha detto una cosa, io sono così. Punto, io non ho bisogno di sforzare, ci credo. A volte ci è stato insegnato, dobbiamo andare in giro confessando, dichiarando la parola di Dio e le promesse di Dio per la nostra vita, per vederle adempiute. Non è così, perché la fede non funziona in questo modo.
Amen.
Il dichiarare le parole fa bene alla nostra anima, fa bene al nostro cuore, ma non cambia niente in termini di adempimento, perché se Dio l'ha detto, succederà. Punto e basta. È vero che questo è importante per noi perché mantiene il nostro cuore, cioè noi ci ricordiamo le promesse, è importante ricordarle ed è importante dichiararle nella nostra vita, ma non servono a Dio naturalmente. Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Quando Lui ti dà una parola, Lui vigila sulla tua parola, sulla sua parola, per mandarla ad effetto. Stamattina ho fatto un video, grazie anche a quello che mi diceva, di cui parlavamo ieri sera con Mary. Dio non solo vigila sulla sua parola per mandarla a effetto nella tua vita, ma Dio vigila sulla tua vita affinché possa essere pronta per ricevere l'adempimento della sua parola. Quindi Dio ti parla e Dio comincia a lavorare nella tua vita. Ora, quando noi ci sforziamo di credere in quello che stiamo chiedendo, questo non produrrà l'effetto desiderato. Abbiamo bisogno di chiedere ciò che in realtà già crediamo. Ti è capitato, sicuramente sì, che per certe cose tu hai una fede naturale, per altre cose magari ti devi sforzare. È vero,
dimostra, no? Il fatto di come parliamo, poi, se ci crediamo vero.
Su certe cose abbiamo una fede incrollabile, cioè non dobbiamo essere convinti, no? Su certe cose invece abbiamo delle difficoltà. Vi faccio un esempio che può essere banale, ma che non lo è. Sulla guarigione. Ognuno di noi ha una... Magari ci sono persone qui che abbiamo una fede proprio... Sono convinto che Dio, la volontà di Dio è guarirmi. Punto. Che Dio vuole che noi stiamo bene, quindi combattiamo su determinate cose. Per quanto riguarda l'aspetto economico, non si riesce a volte a fare quel salto di qualità perché subiamo la vita, non la viviamo realmente da quel punto di vista. Su altri punti di vista invece siamo guerrieri, siamo aggressivi, siamo determinati, prendiamo posizione, e non significa che non abbiamo magari prove, che non abbiamo situazioni dove la nostra fede non deve essere provata, ma sicuramente siamo stabili e forti in determinate convinzioni. Perché? Non lo so perché, ma una cosa è certa, che su certe cose la nostra fede è naturale, in determinate altre cose dobbiamo sforzarci. Allora, che come possiamo fare per crescere in questo e cambiare in questo? Quindi smetti di chiedere qualcosa nella quale non hai fede, perché sarà semplicemente uno sforzo, ti fai un fegato tanto. Allora la cosa migliore è smetti di chiedere e comincia a dimorare in quella determinata area per la quale stai combattendo, per la quale magari non c'hai quella fede aggressiva. Gesù ha detto: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi. Molto spesso il problema non è che noi non dimoriamo in Cristo, ma non facciamo dimorare in noi le sue parole. E questo ha a che fare con il poco ascolto. Non sto dicendo la poca preghiera, ok? Che dobbiamo stare lì, possiamo anche utilizzare questa terminologia, però che ci piaccia o no, noi a volte dobbiamo prenderci un tempo di preghiera per poter ascoltare, che poi alla fine è la stessa cosa. Io sto andando a pregare, che stai chiedendo al Signore? Non devo chiedere niente, devo ascoltare. Noi purtroppo chiediamo molto più di quello che ascoltiamo, invece dovremmo dare una inversione a questo, perché la ricetta, anche se è una brutta espressione, la ricetta del successo, avere una vita di preghiera e di successo, consiste nell'ascoltare, nel ricevere le sue parole. Se vogliamo essere esauditi in quello che chiediamo, abbiamo bisogno che Dio ci parli in maniera specifica per quella determinata situazione. Finché noi non riceveremo, non ascolteremo la parola di Dio, la voce di Dio per quella determinata situazione, noi non avremo la fede per poter affrontare in preghiera quell'argomento. Prima Giovanni, il capitolo, anzi, scusami, tu avevi detto...
La fede, di
Dio. Esatto, ma Marco, capitolo 11. Marco 11, il versetto 20. La sera prima Gesù aveva dichiarato sterilità su un albero, che noi da noi viene tradotto figo, ma in realtà non era un figo, è un altro tipo di albero che da noi non esiste. Marco 11, 20. Il mattino seguente, ripassando vicino al figo, lo videro seccato fino dalle radici. E Pietro, ricordandosi, gli disse: Maestro, ecco il figo che tu maledicesti è seccato. Allora Gesù, rispondendo, disse: Abbiate la fede di Dio. Cosa faceva Gesù durante il giorno? Gesù predicava, Gesù insegnava, Gesù guariva, Gesù liberava, Gesù faceva quello che era il suo ministero pubblico. E non ci rendiamo conto che il risultato di quel ministero pubblico era la sua vita di preghiera. Guardate un attimo questo passaggio, il capitolo Luca, capitolo 5. Esatto, Luca capitolo 5, versetto 15, guardate qua, Luca 5, versetto 15. Questa era una buona opportunità per aprire un profilo Facebook, aprire una pagina, un sito web, un sito e-commerce per vendere, fare merchandising e pubblicità. Capitolo 5, versetto 15, fare video, fare dirette, fare tutto. E la sua fama si diffondeva sempre più e grandi folle si radunavano per udirlo e per essere da lui guarite dalle loro infermità. Ma egli si ritirava in luoghi solitari e pregava. Non dimenticherò mai, nel 1989, sentendo una predicazione di Mike Brown su questo argomento, diceva, quando lui cominciò a studiare l'argomento della preghiera, e stava studiando su questo passo della scrittura e buttava giù gli appunti, leggendo versetti 15 e 16, lui scrisse: e Gesù, nonostante la folla, se ne andò a pregare. Lo Spirito Santo lo ha interrotto e gli disse: non nonostante la folla, ma a motivo della folla se ne andò a pregare.
Bellissimo.
Cioè Gesù ci sta dicendo la scrittura che non poteva fare niente se prima non pregava.
Io
e cosa faceva?
Tutto quello che vedo fare a padre.
E cosa faceva? Cosa succedeva nella preghiera? Giovanni capitolo 5. Guardate qui. Giovanni 5, versetto 17. Gesù rispose loro: il Padre mio opera fino ad ora e anche io opero. Per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Allora Gesù rispose e disse loro: in verità io vi dico che il figlio non può fare nulla da se stesso, se non quello che vede fare dal padre. Le cose infatti che il padre fa, le fa ugualmente anche il figlio, poiché il padre ama il figlio e gli mostra tutte le cose che gli fa e gli mostrerà opere più grandi di queste affinché voi ne siate meravigliati.
Amen.
Pensate sia possibile che Gesù abbia detto una cosa del genere? Il figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare al padre. Guardate al versetto 30. Io non posso fare nulla da me stesso. Giudico secondo ciò che odo. E il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato. Cosa faceva Gesù? Gesù sta dicendo: io non posso fare nulla da me stesso se non quello che vedo e quello che odo. Quello che vedo e quello che odo. Volete vedere qual è il risultato finale di tutto questo? Giovanni 11. Di fronte alla tomba di Lazzaro, l'espressione di Gesù.
Perché tu mi sono in
camera. Ah, papà, sei grandioso.
Giovanni 11, 41. Essi dunque tolsero la pietra dal luogo dove giaceva il morto. Gesù allora, alzato in alto gli occhi, disse: Padre, io ti ringrazio che tu mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci
sempre.
Giovanni 11, 41 e 42. Io sapevo che tu mi esaudisci
sempre.
La fede non può e non deve essere uno sforzo. La fede non può e non deve essere uno sforzo. È inutile che ci sforziamo di credere in qualcosa nel quale non abbiamo fede. È inutile continuare a chiedere qualcosa nella quale noi non riusciamo a mettere fede. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Dio agisce attraverso la fede. Quindi non dobbiamo credere in quello che chiediamo, ma dobbiamo chiedere ciò che crediamo, ciò che è naturale per la nostra vita. Ora, se tu sai che Dio ti sta mettendo qualcosa davanti per la quale ancora non hai quella fede che ti permette di dire: è così, Padre, io ti ringrazio che già mi hai esaudito. Allora lì abbiamo bisogno di ascoltare ancora di più, perché la fede viene dall'udire la parola di Cristo. Quando Dio parla alla nostra vita, questo suscita fede, questo fa nascere la fede in noi. E questa fede non è il frutto dei tuoi sforzi. Mariella, se Dio ti parla, è facile crederci, sì o no?
Certo.
Perché? Perché è una risposta naturale. Dio mi parla, ho sentito Dio che mi ha parlato, io ci credo.
Te ne vai veramente.
Non devi sforzare. Se tu chiedi a qualcuno di pregare per te, stai facendo male, perché gli altri non avranno la fede che hai tu, perché sei tu che hai ascoltato la voce di Dio. Quindi la fede non è uno sforzo, la fede è un dono che arriva attraverso l'ascolto della sua voce. Amen?
Amen.
Per concludere, prima Giovanni, capitolo 5. Gesù ha detto: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete. Ora, quando dice domandate quello che volete, molti lo interpretano: allora possiamo chiedere qualunque cosa. No, Gesù non sta dicendo questo. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate ogni cosa, quello che volete, in accordo alle mie parole che dimorano in voi, e voi lo otterrete. Perché se le mie parole dimorano in voi, voi avrete la fede per chiedere qualunque cosa. Ecco perché è importante spendere del tempo nell'ascolto della sua voce. Quando ci sono delle cose che non si sbloccano, delle cose per le quali è inutile arrabbiarci, è inutile sforzarci di mettere fede, è inutile smuovere le montagne. Abbiamo bisogno di fermarci e di chiedere, e di chiedere al Signore di parlare in maniera chiara la nostra vita. Finché non abbiamo chiarezza, non avremo una fede chiara. Finché non abbiamo una parola specifica da parte di Dio, non avremo mai una fede specifica.
Come ad esempio ce l'ho avuto, mi ricordo quando proprio stavo a avere quell'attività, quel negozio, eravamo a cena da Enza e ce l'avevo detto: appena me gli ha detto una frase, un mio amico mi ha detto, io ho ricevuto subito, io non voglio per questo negozio. E gli altri a casa gli ho detto: Luca, smettila con il negozio. Perché io l'avevo ricevuto però tramite me, perché
Amen. Si è... Quanto è importante ricevere le parole? A volte è una testimonianza interiore, no? Un input da parte di Dio per la nostra vita. E voglio concludere, prima Giovanni, capitolo 5, versetti 14 e 15, già li conosciamo questi passi, però letti e sotto questa luce è diverso. Prima Giovanni 5, versetto 14. Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci... In realtà la parola in greco è Egli ci ascolta. Ok? Se sappiamo che Egli ci ascolta in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere già le cose che gli abbiamo chiesto. Questo non significa che arrivano il giorno dopo o subito, ma sono in viaggio.
Ma una cosa però tu è certa, già dentro di te
tu
la
lo
vivi
sai,
quella
tu
cosa,
lo sai.
Ti senti già gioiosa.
Io sarò ricco entro un anno, io lo so.
Io dico entro questo mese, è l'unico milionario.
Io voglio riandare nel posto dove sono stato.
Questa è la sicurezza. Quando noi facciamo viaggiare la fede sul letto della grazia, la nostra fede produce dei risultati straordinari. E là, anche là, nessuno di noi si può prendere la gloria. Nessuno. Paolo dice una cosa ai Romani: l'eredità è per fede, affinché sia per grazia. L'eredità è per fede, affinché sia per grazia. Cioè significa nessuno di noi può prendersi il merito della fede che ha, perché quella fede è un dono di Dio ed è il risultato di una parola che è venuta da parte di Dio e che è stata piantata nel tuo cuore. Quando Dio ti parla, quello è un seme che arriva nel tuo cuore, il tuo cuore la riceve e da quel momento inizia un processo di lavorazione dentro di te. Ma una cosa è certa, anche se ancora non spunta niente dal terreno, tu sai che il seme è dentro e che sta germogliando. La prima cosa che fa è mettere le radici verso il basso e poi va verso l'alto.
Amen.
La fede non è uno sforzo. La fede è un dono che deve viaggiare sulla comprensione della grazia di Dio. Quindi nessuno di noi può prendersi né meriti né gareggiare. Io ho più fede di Mariella, perché io, mio signore, no, è stupido una cosa del genere. È stupido, perché la fede si basa sulla rivelazione della grazia di Dio e dell'amore di Dio. Punto. Ecco perché è importante, concludo con questo, rimanere all'ascolto della sua voce.
Amen.
Quando lui ti parla, arriva la fede e la fede lavora e opera in maniera naturale e semplice.
Amen. Posso dire una cosa?
Per forza?
No, volevo dire una cosa sul fatto dei meriti. È vero che comunque
dei meriti.
Nessuno si può prendere meriti perché il merito è suo,
cioè,
però c'è una cosa, spesso noi magari vediamo una persona che ha sviluppato una fede così molto, sai, come dire, e noi magari siamo gelosi o pensiamo che Dio a lui lo ha benedetto di più, però dietro c'è comunque una persona che ha deciso di passare del tempo con Dio, ha speso del tempo con Dio, cioè noi magari vogliamo le cose che hanno gli altri senza passare quello che hanno passato gli altri.
Senza sapere.
Quindi io dico, non è per meriti, però c'è gente che per ascoltare, per essere più sensibili, per avere una fede forte, sicuramente hanno passato del tempo, giornate, mesi, anni,
cioè,
lì con il Signore ad ascoltare, non è per meriti.
Sì, sì, sì.
Però dico,
sì.
Noi vogliamo alcune volte, siamo gelosi delle persone, vogliamo quello che hanno senza passare quello che hanno passato. Questo volevo dire
certo,
io. Non sono i meriti, però.
Chiaro.
Ma che bravo, hai sentito dire. E lui quando, e perché lui, e questo qua lo testimoni, che lui è stato mesi e mesi senza uscire di casa, pregando, e così lui è cresciuto. Io mi ricordo che non ha capito questo.
Allora, io ho l'esperienza che quando mi sono convertito, dopo qualche mese, io cominciato a frequentare la comunità a fine maggio, giugno dell'88. A settembre, quando il Signore proprio mi parlò chiaramente, voleva che io spendessi la mattina a pregare, poi andammo, eravamo a pregare la mattina con fratello Filippo, c'era Antonio Coco, Nicola Spuria, no, con la Spuria e Ottavio Prato. Eh?
Lì in via Pascale, sì, sì, mattina,
sì, sì. E quindi eravamo tutti insieme, quel gruppo bellissimo, e mi ricordo che per più di 2 anni andavamo in comunità a pregare alle 5:30 del mattino, alle 6 del mattino, ed era ogni giorno noi andavamo, ogni giorno, e fu per me l'esperienza che mi cambiò, che mi formò, e io poi ho vissuto di rendita, tra virgolette, perché la quantità di parola ricevuta da parte di Dio in quelle mattine e la quantità di rivelazione e di tempo speso, come diceva Mary, mi ha permesso chiaramente di andare di mettere radici più velocemente sicuramente di qualcun altro. In questo punto non è un merito, c'è soltanto una decisione, di una volontà che permette chiaramente di avere un bagaglio, no? Io ricordo che noi il sabato sera non uscivamo mai con gli amici, eravamo il fratello Wiles a pregare tutta la notte, mi ricordo il sabato sera
dopo il
Coffee House, io, Antonio Coco, il fratello Filippo a casa sua, serate per noi memorabili che ci hanno segnato e ci hanno portato veramente a un livello particolare, certo, con Dio, e non me ne pentirò mai. È stato duro, è stato pesante, però è stato necessario. Dipendeva, cioè non eravamo costretti.
Io mi ricordo anche quando facevamo le veglie con Carlo Lai, no?
Sì, sì, con Carlo, le veglie, cose meravigliose.
La lavata dei piedi, c'era, cioè, una cosa proprio.